tema, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Eccoci di nuovo in diretta con Prisma su Radio Popolare come ogni giorno fino alle 10. Lorenza Ghidini al microfono. E una puntata che partirà da una lettera, Voci Ebraiche per la Pace, una lettera appello con 54 firme. Che pone domande di grande peso nel dibattito sulla guerra a Gaza e sul comportamento di Israele in questi mesi. Andremo a Torino in questa puntata, all'Università di Torino, dove come sapete è scoppiato uno scandalo Me Too, chiamiamolo così per semplicità, ci siamo capite. E nel frattempo l'Unione degli Universitari ha lanciato una inchiesta su tutti gli atenei italiani per capire se e dove ci sono problemi di molestie sulle studentesse. E ancora a proposito di istruzione, le parole di ieri del ministro Valditara, che era qui a Milano in visita al liceo Severi, ascolteremo alcuni commenti. Alcuni studenti milanesi di scuole superiori che stanno preparando le occupazioni per queste prossime settimane, come vivono questa linea del pugno di ferro che sembra andare per la maggiore, coperta evidentemente dal ministro Valditara. Molti presidi si stanno allineando e sentiremo anche quella preside di Firenze, ricordate la preside Annalisa Savino che scrisse quella bella lettera ai suoi studenti contro l'indifferenza criticata poi dal governo. Presento subito il primo ospite di Prisma di quest'oggi, che è Gad Lerner. Ciao, bentrovato Gad, bentornato a Prisma.
Buongiorno a tutti voi, buona mattinata.
Ecco, come dicevo nell'introduzione, ti abbiamo invitato come firmatario, insieme a una cinquantina di altre persone, di una lettera appello firmato da un, proprio leggo l'avvio, no, del vostro testo, un gruppo di ebrei ed ebrei italiani che dopo la ricorrenza del giorno della memoria e nel vivere il tempo della guerra in Medio Oriente si sono riuniti e hanno condiviso diversi sentimenti, angoscia, disagio, disperazione, senso di isolamento. Il 7 ottobre, scrivete sempre nell'avvio di questo vostro appello, non solo gli israeliani ma anche noi che viviamo qui siamo stati scioccati dall'attacco terroristico di Hamas e abbiamo provato dolore, rabbia e sconcerto, e la risposta del governo israeliano ci ha sconvolti. Usate questa parola, e naturalmente è una parola molto forte che credo non possa che in qualche modo assumere sempre maggiore significato davanti a quello che vediamo, se pensiamo che queste sono le ore in cui il governo di Israele sta decidendo un attacco di terra su Rafah, nelle condizioni in cui quel luogo già si trova. Abbiamo ovviamente tutti un'angoscia sempre più forte. Gad, ponete delle domande veramente di grande peso nel dibattito che è molto acceso, come è ovvio che sia, in queste settimane. Vuoi riassumerci intanto tu il senso di questo vostro testo, le ragioni per cui lo avete pubblicato in questo momento, eccetera?
Ma le ragioni sono che qualcuno ha preso l'iniziativa di esprimere in comune un dolore, lacerazione, anche una vergogna che chi ha legami forti con Israele, chi vuole bene ad Israele, prova in questo momento. venendo spinto da questi sentimenti interiori a tenerseli per sé, con la paura di apparire traditore, di fare del male a chi vedi sta sbagliando e però gli vuoi bene. E aggiungi anche la sensazione di pericolo nuovo, perché si è evidenziato come la superiorità militare, il mito della guerra lampo che risolve tutto, non garantisca affatto un futuro per questo Stato ebraico. E dunque, per fortuna, persone più giovani di me hanno scritto queste riflessioni a voce alta, mi viene da dire, le hanno sottoposte alla firma di molti, all'inizio 54, ma penso che ormai non sono informato nel dettaglio, ma siano molti, molti di più gli ebrei italiani che hanno firmato questo appello, anche perché il primo bisogno che avevo io, qua devo parlare sul piano personale, senza star lì a vedere parola per parola se l'avrei scritto uguale, identico, sì o no, dopo possiamo toccare le parole proibite, la parola genocidio su tutte le altre, ma dicevo che la prima esigenza era quella di rendere pubblico un dissenso nell'ebraismo italiano, un dissenso che c'è da tempo, che c'è anche all'interno delle istituzioni, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ha una dialettica interna, ma purtroppo, secondo me, oggi commettendo un grave errore, vige, come dire, un codice di reticenza. Siamo divisi, siamo critici su quello che il governo israeliano ha organizzato, questa guerra lunga che mette nel conto il massacro dei civili, l'inevitabilità di crimini di guerra, su tutto questo c'è dissenso ovviamente all'interno della comunità, ma è come se ci si fosse proibito, non si parla mai male del governo di Israele, perché noi comunità ebraiche italiane ne dobbiamo essere invece i portavoce acritici. Non è vero, per fortuna, come la società israeliana, anche l'ebraismo italiano è percorso da punti di vista diversi, e noi il nostro lo volevamo esprimere.
Tra l'altro, Gad, si è creato anche questo meccanismo, in realtà a che fare non solo con quello che sta succedendo a Gaza, ma anche con quella faccenda piuttosto controversa di qual è la definizione di antisemitismo, no? Secondo alcuni standard internazionali, una regola che è stata adottata da molte istituzioni internazionali, criticare Israele spesso viene considerato, si viene accusati di antisemitismo, che è veramente, credo, una delle accuse più odiose che si possano subire, no? Mi pare che nella vostra lettera anche questo voi diciate: fermi tutti, non facciamo un buon servizio al problema dell'antisemitismo in questo modo.
Anche ieri pomeriggio mi ha telefonato uno scrittore italiano molto noto, di cui non farò il nome, con aria costernata, per consultarsi con me, dicendo: io vivo a contatto con la comunità ebraica di Roma da tempo, ho fatto dei lavori con loro, dei documentari con loro, sono miei amici, ma quando dialogando con uno degli animatori di questa comunità ebraica di Roma gli ho espresso il mio punto di vista, cioè che la reazione di Israele a Gaza è sproporzionata, mi ha dato dell'antisemita e ci sono rimasto malissimo. Gad, ti giuro, io non sono antisemita, io da sempre sono vicino, eccetera. Capisco che qui si debbano adoperare vicendevolmente in una guerra le parole più capaci di ferire l'altro, e qui potrei, come dire, discutere l'importanza simbolica che sembra avere assunto la parola genocidio riferita a degli ebrei, che sono un popolo che un genocidio lo ha subito in una forma spaventosa, perché un terzo della popolazione ebraica mondiale è stato sterminato nel giro di pochi anni nel secolo scorso, e la memoria di quella ferita è viva dentro a tutte le nostre famiglie. Allora si usa la parola genocidio contro Israele, gli ebrei la vivono come qualche cosa di terribile che viene rivolto loro, la trasformazione, quasi ci fosse una metamorfosi per cui la vittima è diventata carnefice, e allo stesso modo reagiscono dicendo: e voi siete gli antisemiti di sempre, così come 80 anni fa nessuno mosse un dito per salvarci. La differenza è che adesso noi siamo armati e quindi pratichiamo da soli l'autodifesa, mentre 80 anni fa abbiamo imparato la lezione, eravamo disarmati e non si poteva. Questo uso delle parole, che è tipico di chi sta ai bordi del conflitto, perché è come il fatto che noi si discuta di un verso in più o in meno in una canzone sul palcoscenico di Sanremo, delle grottesche censure della RAI, degli interventi della povera Mara Venier per ottemperare agli ordini politici che le arrivano dall'alto. È patetico, tutto questo riguarda appunto chi scimmiotta la guerra, mentre in tanti purtroppo persone anche a me vicine la vivono sulla loro pelle in questo momento.
Ecco, sì, Gad, hai toccato quella che è un po' la parola, come dicevi prima, più complicata da pronunciare, anche perché noi sappiamo che c'è la Corte dell'Aia che sta lavorando su un dossier che contiene questa parola, e se è vero che il diritto internazionale deve valere per tutti, poi dovremo in qualche modo rispettare quella che sarà quella sentenza, ma nel frattempo questa parola viene usata, come dici tu, come un'arma da chi la guerra la vede dai margini. E coraggiosamente in questa lettera scrivete anche che il fatto che gli ebrei abbiano subito il genocidio ai tempi della Seconda Guerra Mondiale non li rende esenti da sentimenti di indifferenza verso il dolore degli altri, scrivete, e anche di disumanizzazione e di violenza sui più deboli. Sono parole che colpiscono, sai, di questi tempi, come dicevi tu, l'ordine di scuderia, diciamo.
Ma sai perché colpiscono? Colpiscono perché voi telefonate a me, ad esempio, firmatario di questo appello, per fare, io lo faccio, come vedi ci sto, la parte dell'ebreo buono, quasi presupponendo che invece gli altri ebrei o la maggioranza degli ebrei siano diventati cattivi, e così crediamo in quello stereotipo per il quale, ad esempio, sono sicuro che ci sono anche degli ascoltatori di Radio Popolare che in questo momento continuano a essere convinti che gli zingari sono ladri per loro stessa natura e gli ebrei sono vendicativi, cattivi, perché hanno un dio perfido per loro stessa natura, e provano gli israeliani a Gaza.
Non è tanto quello, secondo me. Come dicevi tu, la linea discussa e approvata nelle comunità ebraiche, per esempio per il giorno della memoria, è stata molto precisa: chi critica Israele può essere accusato,
è
molto sbagliata. L'ambasciatore israeliano alza il telefono e si lamenta perché Gali dice stop genocidio. Non è questione tanto di considerare che gli ebrei siano cattivi e quindi se c'è uno buono lo intervistiamo. C'è un problema.
No, ma la mia non era una critica, era un invito a una riflessione da fare insieme, sugli errori anche. Che appunto io non ho esitazione a discutere in pubblico, non è che vado alle riunioni interne della comunità a dire la mia, no, la scrivo sui giornali e ne parlo per radio con voi. credo che sia stato non solo sbagliato, ma addirittura autolesionistico che le comunità ebraiche italiane abbiano chiesto di vietare nel giorno della memoria le manifestazioni pro-palestinesi. O che abbiano detto non potete usare le citazioni di Primo Levi perché Primo Levi è nostro. Trovo che sia stato un sopruso quello del governo che è corso dietro a questa richiesta e ha vietato manifestazioni che erano già state autorizzate in precedenza, diffondendo l'idea, il pregiudizio, mamma mia come sono potenti questi ebrei, bastano due loro parole e di colpo si ottengono il risultato. Questo è il punto per me decisivo. Se Israele e il mondo ebraico accettano di essere così i rappresentanti di un progetto occidentale di scontro totale con popolazioni più povere, all'interno delle quali non vi è dubbio che crescono e allineano fanatismi identitari che si mascherano da fede religiosa, pratiche terroristiche feroci, possiamo noi non vedere che sono miliardi di persone nel mondo quelle che si identificano nella sorte dei palestinesi, senza far troppe distinzioni se i palestinesi siano Hamas o siano altra cosa. Vogliamo fare anche di questa guerra la guerra dei ricchi contro i poveri? E poi ci credo che si alimenta l'antisemitismo se ci si identifica con la sorte soltanto degli ebrei e non si guarda all'insieme della sofferenza che questi due nazionalismi che si sono fatti la guerra per un secolo e che sono marciti, degenerati nel fanatismo religioso, perché non era così all'inizio. Noi dobbiamo guardarli nel loro insieme, cercare un dialogo che dentro alla società israeliana e dentro alla società palestinese ha ancora degli spazi, perché sanno di non poter vivere l'una senza l'altra, persino biecamente su un piano economico, e non invece asserragliarci, intrupparci, io sto con gli ebrei, io sto con i palestinesi. Questa è un imbarbarire anche noi stessi, perdere la sensibilità per le vittime degli altri. I miei bambini contano, le mie donne stuprate, violentate, rapite contano, le donne degli altri sono effetti collaterali, sono colpa di Hamas. Così non funziona.
Gad, in chiusura, prima di salutarci, quando si fermerà Netanyahu? Cosa pensi?
Lui l'ha detto che sarà una guerra lunga ed è già la guerra più lunga da che Israele è uno Stato. La famosa guerra del Kippur, che veniva citata come possibile precedente, durata 10 giorni. Questo aver scatenato una offensiva di terra senza che vi fosse nessun piano di risoluzione dell'entità giuridica della striscia di Gaza successivamente, lascia aperto gli scenari più imprevisti. Nessuno oggi può dire quando finisce. Avete visto quante volte già nei giorni scorsi si è annunciata la tregua è imminente, si stanno mettendo d'accordo e salta ogni volta. Io temo che vada avanti ancora a lungo.
Grazie per essere stato con noi, con grande apertura e sincerità direi, c'era bisogno, no? Di tornare su alcune su alcune questioni difficili di cui parlare. Gad Lerner, un saluto e a presto.
A voi, buongiorno.
Eh sì, sono già ormai quasi 200, io non ero aggiornata rispetto alle firme degli ebrei e delle ebree italiane per la pace su questa lettera appello di cui ci ha parlato Gad Lerner. E sono probabilmente destinate anche a crescere. Piccolo stacco pubblicitario, come sempre attorno a quest'ora, e torniamo subito dopo. Andremo a Torino all'università a parlare di molestie alle studentesse. all'Università di Torino ieri c'è stata una protesta, l'obiettivo era anche il blocco delle lezioni, ma comunque insomma farsi vedere, farsi sentire a Palazzo Nuovo, che credo sia la sede principale dell'Università di Torino, in cui è scoppiato un caso MeToo, lo chiamiamo così per capirci, no? Una serie di denunce di studentesse. Sta partendo da Torino un movimento che potrebbe coinvolgere altri atenei, tra l'altro l'Unione degli Universitari, fra poco li sentiremo, ha lanciato un'indagine su tutto il territorio nazionale per capire se e dove ci siano nelle università italiane altri problemi di molestie alle studentesse. Palazzo Nuovo, tra l'altro, è la sede del Dipartimento di Filosofia, che è, diciamo così, il contesto in cui si sono concentrate le denunce di molestie fisiche e verbali e le umiliazioni che hanno subito le studentesse. Noi siamo al telefono in diretta da Torino con la nostra collaboratrice Rita Rapisardi. Ciao Rita.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno. L'ultima volta che ci siamo sentite qui a Prisma ci raccontavi della tua inchiesta incredibile nel mondo delle agenzie di pubblicità, il livello di molestie, di sessismo, di soprusi sulle lavoratrici donne. Qui siamo davanti a una situazione abbastanza clamorosa e infatti, per fortuna, insomma, è arrivata un po' dovunque, su tutti i giornali. Abbiamo tutti anche visto le fotografie dei cartelli che sono stati affissi al rettorato, no? Con i racconti anonimi delle studentesse, racconti anonimi, ma ci sono anche delle denunce, delle inchieste giudiziarie che hanno anche coinvolto dei docenti. Facciamo il punto e poi ci racconti ricapitoliamo un momento la vicenda e poi ci racconti della protesta dove ieri sei andata a vedere.
Sì, in pratica settimana scorsa c'è stata un'azione dimostrativa di non una di meno e di un gruppo studentesco che si chiama Studenti Indipendenti, dove appunto hanno interrotto il senato accademico in Ateneo, portando queste segnalazioni anonime e appiccicandole sulle colonne dell'Ateneo di Torino. Queste segnalazioni che raccontano appunto casi di molestie ricevute dalle studentesse nelle aule universitarie, comunque nelle mura dell'Università di Torino. Queste segnalazioni sono state raccolte attraverso un questionario anonimo che è stato insomma girato in alcuni gruppi universitari, un questionario genericamente sulle molestie, in cui appunto chi rispondeva poteva appunto lasciare i propri recapiti oppure semplicemente lasciare la propria testimonianza. E insomma, i dati che sono emersi sono appunto quelli di un sommerso molto molto forte, perché l'Università di Torino ha un proprio sportello antiviolenza, tra l'altro è stato il primo in Italia ad essere aperto nel 2019, e i dati che comunque offre, che ovviamente non sono da prendere sotto gamba, parlano tra le 100 e le 150 denunce all'anno, ma il 10% riguarda poi l'ambito prettamente sessuale. Tra queste denunce, tra l'altro, l'Ateneo si fa carico anche di ciò che avviene al di fuori dell'università, quindi è un supporto generico agli studenti e alle studentesse. C'è anche uno sportello psicologico e poi eventualmente, se insomma il caso lo richiede, anche un sostegno legale. Quindi è abbastanza evidente come ci sia tutto appunto un non denunciato, un sommerso, qualcosa che non esce fuori. Questo insomma l'ha messo anche ieri in una conferenza apposita per noi giornalisti il rettore dell'università Stefano Geuna, che appunto si è ritrovato comunque a dover discutere di casi molto eclatanti, perché quello che insomma poi sta succedendo in questi giorni a fianco a questa dimostrazione che c'è stata martedì scorso, esattamente una settimana fa, è quello di due casi molto molto gravi e che riguardano due professori ordinari, tra l'altro molto conosciuti all'interno dei dipartimenti. Uno è appunto quello di filosofia e uno è quello di medicina. Il docente di filosofia è stato segnalato lo scorso agosto da varie studentesse per atteggiamenti inappropriati, quelle che vengono declassate a battutine, anche messaggi privati mandati alle studentesse, insomma è quello che è emerso dal consiglio disciplinare. E per cui ci sono state 6 mesi di indagini che hanno portato alla sospensione del professore, che partirà però dal primo marzo per un mese, appunto dopo 6 mesi di indagini in cui, dice il rettore, sono state sentite molte testimonianze. Il secondo caso che sta scuotendo insomma l'Università di Torino è quello di l'ex direttore della scuola di medicina legale, attualmente primario in questa scuola, che è stato indagato per violenza sessuale, stalking e atti persecutori da alcune studentesse, ma anche studenti che appunto hanno evidenziato questo clima insomma di terrore, minacce, ripercussioni lavorative, accademiche, anche un po' quello che insomma un po' ferma molte denunce. Io ieri ero all'università, ho parlato con molte studentesse, molte di filosofia, che mi raccontavano insomma anche il clima che c'è all'interno dell'università. Non è facile denunciare nel momento in cui la persona che magari vai a denunciare può decidere o meno della tua carriera universitaria, fare la tesi con un professore o con un altro, può cambiare, avere un nome sulla propria tesi. Mi raccontavano ad esempio anche per l'accesso alle borse, ai dottorati, alla ricerca, quindi non si tratta solo di avere ovviamente tanto coraggio a livello umano come donne, come ragazze, ma anche insomma mettere in conto che potrebbe esserci una ripercussione anche a livello lavorativo e professionale. E ovviamente non è semplice, soprattutto se il clima è quello in cui non ci si sente assolutamente protette.
Ecco, allora adesso sentiamo le tue interviste realizzate ieri. Come è andata la protesta?
Direi che è andata bene, nel senso che poi hanno anche stata sostenuta da alcuni professori che insomma facevano lezioni, perché la protesta appunto è stata quella di entrare in tutte le aule e raccontare quello che stava succedendo e invitare gli studenti, qualora lo volessero fare, a scioperare dalle lezioni, ecco.
Grazie. Allora, Rita Rapisardi, sentiamo le studentesse che hai intervistato ieri e buon lavoro, alla prossima, risentirci.
Grazie, buongiorno.
Poi insomma l'anno scorso io ho avuto Federico Vercellone come professore. Che dire, io per la prima volta ho detto: oh wow, un professore che mi ascolta, anche a me che sono una ragazza, ero in classe con tutti i maschi. Si era iniziato a avvicinare chiedendomi: fai la tesi con me, toccandomi la spalla, le braccia, e mi era venuto il pensiero: ma non è che ci sta provando, ha qualche doppio fine. Però io ho subito represso quel pensiero, perché ero imparanoiata, cioè del tipo: sono mie paranoie, non è vero, l'ho represso. Quando venerdì ho letto l'articolo, che non sapevo ancora il nome, mi era venuto subito in mente lui, però ho detto: no, non può essere, non è vero. Poi ho letto il nome e il giorno dopo ho iniziato ad avere tanti attacchi di panico, tanti. E questo è quello che ho da dire, che insomma non era un...
Ho visto che tanti commenti sono stati proprio su filosofia, cioè è un dipartimento molto maschilista, anche molto gestito da uomini, no?
Sì, gestito da uomini. Guarda, ti dirò la verità, è il primo professore che ho incontrato così. Gli altri professori con cui ho avuto a che fare maschi non ho avuto tanto a che fare, mi hanno sempre trattata con rispetto, a pari di tutti gli altri miei compagni, però lui, da quello che è uscito, sinceramente io ho dei dubbi che si fosse avvicinato a me, perché ero bravo in quello che stavo facendo. Cioè, mi fa veramente incazzare che noi ragazze non siamo in grado di riconoscere quando subiamo delle molestie, e questo penso che abbia a che fare con lo Stato che non ci dà un'educazione sessuale, un'educazione sentimentale.
Insomma, questa cosa secondo me non dovrebbe stupirci, cioè a me non stupisce, nel senso che penso che sia veramente una situazione diffusa che non viene denunciata, perché lo status di una studentessa è molto più debole dello status di un docente. Comunque in un sistema universitario in cui ci sta il carrierismo, tu devi fare carriera come se fossi in un'azienda, devi fare la tesi con il docente che magari è messo meglio, perché così quel nome sulla tesi magari ti fa trovare un dottorato, ti fa trovare un lavoro, eccetera eccetera. Ovvio che tu sei ricattata, quindi dal momento in cui si sviluppano questo tipo di violenze, una è costretta a tacere. però insomma siamo molto contente che questa cosa sia venuta fuori. Cioè, subito dopo comunque è uscita anche la notizia del docente di medicina che addirittura insomma proprio ancora una situazione più grave, perché proprio è stato denunciato per violenza eccetera, e quindi è una situazione molto molto diffusa che va denunciata, contro cui bisogna lottare, cioè coniugando la lotta insomma per l'emancipazione femminile con anche una lotta contro un modello di università che evidentemente è completamente fallimentare, perché al posto di diciamo appunto assicurarci un'emancipazione culturale, un'emancipazione di analisi della realtà, strumenti insomma per destreggiarci veramente in questo mondo, ci fa violenza.
Da una parte sicuramente è grave che succedano queste cose, dall'altra purtroppo neanche mi ha stupito, nel senso che è parte di un sistema che sappiamo che esiste, il sistema patriarcale di cui l'università è espressione, e che va dalle cose più piccole, le battutine in classe che sono solo battute, non sono moleste, e poi arriva a schifezze tipo quelle che sono uscite. A volte escono per fortuna, ma chissà quante storie non escono, quindi poi partecipare a manifestazioni di questo tipo secondo me aiuta anche a far uscire tutto quello che ancora non è uscito.
Quanto è difficile denunciare e sentirsi protetta allo stesso tempo in un sistema così?
Ma penso che sia molto complicato, cioè va dalle forze dell'ordine il problema all'università stessa, che comunque spesso protegge, e adesso vedremo che cosa succederà, però sicuramente parlano di un mese di sospensione, cioè poi cosa succede dopo questo mese di sospensione? Torni qui e il problema non è il singolo appunto, cioè non sono le mele marce, se questa cosa è una cosa sistemica è perché c'è un sistema che protegge, e questo sistema che protegge è lo stesso che poi minimizza nel momento in cui vai a denunciare, ti fa sentire che sei tu che hai letto male dei segnali.
Ed ecco le voci delle studentesse dell'Università di Torino al microfono di Rita Rapisardi. Io introduco anche Camilla Piredda, coordinatrice dell'Unione degli Universitari. Buongiorno Camilla.
Buongiorno.
Allora, io ho letto che voi come Unione degli Universitari, dopo quello che è successo a Torino, avete deciso di lanciare un'indagine fra le studentesse e anche gli studenti di altri atenei italiani, no? Tra l'altro parlavamo con Rita Rapisardi da Torino di quanto sommerso faticosamente stia iniziando a venire a galla. Solo il 10% delle studentesse molestate denuncia i docenti per paura di compromettere la propria carriera universitaria. Cosa farete?
Beh, facciamo quello che facciamo da anni in realtà. Quello che è stato il chiudere delle studentesse di Torino ha soltanto portato a galla una problematica che in realtà viene denunciata da anni, che non esiste da quest'anno, ma è preesistente ed era preesistente anche all'epoca dei nostri genitori, banalmente, quindi evidentemente non è una novità del nostro secolo. Semplicemente per la prima volta il tema ha avuto la corretta attenzione mediatica e non solo. Da questo punto di vista evidentemente è cambiato tutto. Abbiamo lanciato l'indagine domenica pomeriggio e in realtà abbiamo già raggiunto oltre 400 risposte in questi pochi giorni, che ci consegnano il quadro che ci aspettavamo, ovvero un quadro in cui gli atenei di questo paese non sono luoghi sicuri. La finalità del questionario è infatti quella di avere una mappatura più dettagliata di tutte le università e provare a portare avanti delle proposte concrete per dare delle risposte a chi studia oggi negli atenei italiani non si sente al sicuro.
Vi siete date un tempo per questa indagine?
Non ancora, vogliamo avere una mappatura dettagliata, quindi le tempistiche saranno dettate fondamentalmente da quella che riuscirà a essere il campionamento.
Però dicevi già centinaia di segnalazioni. No, te lo chiedo perché mi piacerebbe poi avere una restituzione da parte vostra, certo, qui a Radio Popolare, di quella che sarà la mappatura, no? Avete fatto delle indagini interessanti, come quella, credo che si chiamasse Chiedimi come sto, a proposito dello benessere psichico degli studenti dopo la pandemia, degli studenti e delle studentesse. Questa è anche evidentemente un'indagine molto significativa. Non mi resta, credo, Camilla, che darci appuntamento. Allora, so che tra l'altro siete a Milano per un incontro con la conferenza dei rettori, quindi,
esatto,
una giornata importante, magari ci racconterete. E allora
scusami, non ti consiglio.
Assolutamente, ci sentiremo presto.
Sì, no, non capivo se interveniva qualche vostro compagno dell'Unione dell'Universitario o meno. Va bene, allora ci risentiamo poi quando avrete un quadro alla conclusione della vostra indagine. Buon lavoro, un lavoro importante.
Grazie mille, buon lavoro, buona giornata.
Grazie a Camilla Piredda, coordinatrice dell'Unione degli Universitari.
He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.
A proposito di università, qui a Milano da giovedì a sabato, insomma si comincia dopo domani, la Bicocca in collaborazione con la Statale, lo IULM e anche l'Università di Torino porta l'antropologia per le strade della città. Si chiama Antro Day l'evento e si inserisce nel World Anthropology Day che appunto si celebra in tanti paesi. 80 appuntamenti aperti a tutti e a tutte. Ci sarà anche un appuntamento da noi in Auditorium Demetrio Stratos qui a Radio Popolare. Ne parliamo con Leone Michelini, antropologo e è uno degli organizzatori appunto della versione milanese del World Anthropology Day. Ciao Leone, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, diamo intanto, prima di arrivare all'evento Radio Popolare, dove ci si può poi prenotare, lo stiamo raccontando con un po' di anticipo in modo che ci sia il tempo per organizzarsi al meglio, che cosa sono questi appuntamenti così tanti che avete organizzato per tutti e tutte noi milanesi e non solo nei prossimi giorni? Darci qualche highlight, diciamo così.
Certo. Allora, innanzitutto non organizziamo tutto da soli, nel senso che è una manifestazione che nasce da Bicocca e dal lavoro di antropologi e antropologi, ma collaboriamo con l'Università di Milano Statale, con lo IULM, con l'Università di Torino, ma soprattutto collaboriamo con tutte le realtà che di antropologia si occupano o in cui collaborano antropologi sparsi sul territorio di Milano e di Torino. Questo è il motivo per cui abbiamo così tanti eventi, vuol dire associazioni, terzo settore, aziende, ONG, tutti coloro che in qualche modo lavorano all'interno di quelli che sono i temi importanti che trattiamo sempre nel nostro Antro Day. In particolare quest'anno il tema sarà diversi e disuguali, quel che ci unisce e quel che ci divide. Quindi l'idea di andare a riflettere su un mondo che è sempre più connotato da crescenti diversità culturali, ma allo stesso tempo da crescenti disuguaglianze sociali. E quindi andare a cercare di valorizzare tutte quelle che sono le laboratori, attività, professionalità già in atto sul territorio milanese e torinese da 2 anni, che lavorano diciamo nel colmare questo gap, quindi nel riequilibrio di quelle che sono le crescenti disuguaglianze sociali e nella valorizzazione delle diversità culturali. Quindi quello che facciamo noi è mettere in rete antropologi e non solo, che già operano sul tessuto milanese e nel tessuto cittadino, e allo stesso tempo cercando di creare nuove collaborazioni, nuove prospettive di lavoro e di ricerca.
Per anche l'appuntamento qui in auditorium ha a che fare appunto con questo vostro filone principale, si intitola Milano e le sue periferie fra disuguaglianze sociali e diversità culturali. Ci sarai anche tu, giusto?
Assolutamente, ci sarò anch'io, ci sarò io con il mio collega Paolo Grassi di Bicocca, ma anche questa volta noi faremo, diciamo, da connettori, perché con noi ci saranno i rappresentanti di Migrantour, di Trave, del podcast Come Due Baranza, quindi di Baranzate, alcune associazioni e Terzo Paesaggio. Quindi ancora una volta cercheremo di dare voce e di riflettere con loro, quindi con realtà che lavorano già sul territorio, che hanno una lunga esperienza su territori e periferie diverse di Milano, su quello che è il presente incerto e il futuro che si delinea appunto delle periferie. Quindi come antropologi cerchiamo di entrare in dialogo portando la nostra disciplina al di fuori dei recinti accademici a dialogare con la città.
Allora, la serata è giovedì 15 alle 21 qui in Auditorium Demetrio Stratos di Via Ollearo, sarà anche trasmessa in diretta, però insomma partecipare di persona è sicuramente più carino, bisogna prenotarsi per sicurezza, prenotazioni@radiopopolare.it, la mail è sempre la stessa. In questo minuto che ci resta, Leone, prima di dare la linea al notiziario, ho letto che una delle passeggiate che organizzate per Milano sarà attorno al luogo dove tanti anni fa, io me lo ricordo, in pieno centro c'era lo zoo a Milano, ai giardini di Via Palestro.
Esattamente, perché uno dei temi di riflessione è anche quello sul rapporto tra gli umani e i non umani, ossia tutti quelli che sono gli abitanti della città che, diciamo, non rientrano nella categoria umana, in questo caso gli animali, ma come gli animali o l'aria, abbiamo degli eventi sull'aria, quindi sugli elementi, quindi come il resto, diciamo, degli elementi naturali convivono e vengono recintati, in qualche modo marginalizzati nell'ambiente urbano, e come ripensare queste forme di convivenza.
Bene, allora, Antro Day anche a Radio Popolare, giovedì sera 15 febbraio alle ore 21, se volete partecipare con Leone Michelini ed altri, e poi appunto per la città una serie di eventi molto interessanti e direi anche per scoprire questa bella scienza che è l'antropologia, poco conosciuta magari ai più. Buon lavoro e buon World Anthropology Day, Leone Michelini.
Grazie mille, buona festa dell'antropologia a tutti, grazie.
Benissimo, e noi diamo la linea al notiziario e subito dopo torniamo in realtà ancora a parlare di istruzione in qualche modo, però ci occuperemo del ministro Valditara, di quello che ha detto ieri sulle occupazioni studentesche, l'ho detto qui a Milano non per caso andando a visitare l'istituto Severi Correnti, e avremo alcune interviste, sia una preside sia alcuni studenti, credo interessanti da ascoltare nei loro diversi punti di vista. A tra poco. minuti, siete all'ascolto di Prisma su Radio Popolare, insieme ancora per poco più di un quarto d'ora, e poi la linea passerà alle note dell'autore curate da Ira Rubini. A seguire tutto scorre con Massimo Bacchetta. Ieri c'era a Milano il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, che ha visitato l'istituto Severi Correnti, dove, come sapete, c'è stata un'occupazione da parte degli studenti un paio di settimane fa ormai, durante la quale sembra, così raccontano gli studenti, che si siano infiltrati a scuola, inseriti la sera, durante poi insomma le serate che si organizzano anche quando si dorme lì, degli esterni che hanno fatto un gran casino. Insomma, ci sono tantissimi danni che la scuola ora deve mettere a posto, e sostanzialmente il preside o la preside, non so se sia un uomo o una donna, sinceramente, ha convocato le famiglie dei ragazzi del collettivo, e ci sarà una sorta di processo, non so come chiamarlo, e con poi le sanzioni. Il ministro rincara la dose, la sua linea è quella per cui chi occupa una scuola e la danneggia va bocciato. Vorrebbe che fosse introdotto anche una sorta di reato di danneggiamento dell'immagine, danni all'immagine della scuola, e qui tra l'altro, insomma, questa linea punitiva che già si è vista nella spalleggiare alcuni presidi romani che nelle scorse settimane a Roma hanno occupato, prima che a Milano, i ragazzi nelle scuole superiori, i presidi hanno usato il pugno di ferro e il ministro li ha molto applauditi, e così insomma adesso è venuto anche qui a Milano a dare un po' questa istruzione, che è il suo input per le scuole di tutta Italia nella stagione che è questa del gennaio-febbraio delle occupazioni. Tradizionalmente ci sono stati molti commenti, noi ve ne proponiamo due di tipo diverso. La preside Annalisa Savino, la preside del liceo Da Vinci di Firenze, che vi dovreste ricordare perché era stata molto famosa dopo il pestaggio compiuto da alcuni giovani di destra ai danni di due studenti di un altro liceo della città di Firenze, il Michelangelo, lo scorso, era un anno fa, 18 febbraio scorso, aveva scritto una lettera ai suoi alunni ricordando come il fascismo in Italia era nato sui marciapiedi, dove magari appunto la vittima di un pestaggio per motivi politici veniva lasciata a se stessa da passanti indifferenti. Una lettera significativa sulla questione appunto dell'indifferenza, ma quella lettera era stata censurata in sostanza dal ministro Valditara, che l'aveva definita impropria e mi pare avesse anche architettato qualche sanzione per questa preside Annalisa Savino. E allora Viviana Stazzi ieri le ha chiesto un commento su queste parole di Valditara e queste minacce di inasprire le regole per le occupazioni studentesche.
Credo che la questione non vada ridotta solo al piano delle misure dell'ordine pubblico e delle misure disciplinari, non sono assolutamente esaustive e probabilmente neanche la chiave per risolvere il problema delle occupazioni e quindi anche dei danni che poi esse provocano negli ambienti scolastici. La chiave è mettersi in ascolto rispetto ad azioni che, anche a volte costruttive, che i ragazzi portano alla nostra attenzione, all'attenzione degli adulti, delle istituzioni, anche quando lo fanno con mezzi poco convenzionali, non contrattati, purché però non siano violenti. Io sono un po' più per il dialogo, per comprendere, accettare che ci possono essere situazioni in cui il gesto non contrattato con il mondo adulto istituzionale sia la risposta magari più sentita, più confacente per dare voce ai malesseri, al disagio che abitano in una società e comunque di cui i ragazzi, magari non tutti i ragazzi, vogliono farsi interpreti di questo disagio, però e va detto che sono anche tempi in cui tirare fuori le proprie angosce non è così semplice. L'importante però è che questo non comporti devastazione, saccheggio, vandalismo e che tolgono poi il valore anche a in qualsiasi iniziativa che è alla base delle varie proteste e delle varie richieste di ascolto. Non so, si vuole fare un gesto estremo per salvare la scuola e quindi la si occupa nonostante oggi poi diciamo il dialogo è aperto il più delle volte con i dirigenti scolastici, con i docenti, col personale, ma si vuole ricorrere al gesto estremo, va bene, l'unica soluzione, ma questo non vuol dire che bisogna danneggiare la scuola, i locali, ecco. Non c'entra niente con la difesa della pace e i temi pacifisti, siamo tutti contro la guerra, però appunto cosa c'entra poi fare danni alla scuola?
Ecco, preside, giustamente lei faceva riferimento alle esigenze educative degli studenti, che cosa chiedono per esempio i suoi studenti all'interno del suo liceo se e quando occupano oppure scendono in piazza per manifestare?
Allora, nel mio liceo, almeno recentemente, non ci sono state occupazioni se non un brevissimo tentativo durato mezz'ora, tra l'altro anche poco tempo fa, ma abbiamo parlato e insomma abbiamo discusso su quelli che erano i temi, le istanze che avevano evidenziato, portato all'attenzione. Quindi sicuramente c'è la necessità di essere più ascoltati, ecco, di avere voce sui fatti, sulla vita della scuola, sulla gestione un po' del rapporto sulla relazione che si ha con alcuni docenti, mica con tutti, perché ripeto, la disponibilità oggi è di gran lunga maggiore rispetto al passato, è la disponibilità all'ascolto, però ci sono comunque situazioni di disagio che spesso emergono e si fanno sentire, e quindi un po' ovunque, quindi c'è il ricorso anche a queste forme un po' estreme che appunto nel caso della mia scuola sono state risolte con la disponibilità, col dialogo, con l'approfondimento rispetto a temi che sono stati posti all'attenzione. Come dire, in alcuni casi gli atti delle occupazioni a volte come dire, sono l'espressione di disagi che abitano un po' nella società, ecco, e magari i ragazzi si fanno maggiormente interpreti di questi disagi. Quando però li esprimono, perché oggi è più difficile esprimerli, e per cui sono situazioni complesse rispetto alle quali, la questione dei danni è sicuramente da condannare, perché è un atto di responsabilità, anche un atto di responsabilità educativa, far capire ai ragazzi, far capire ai giovani che avere anche il senso del limite è una competenza, cioè e pretendere che anche quei danni siano riparati in qualche modo è un atto educativo anche quello, quindi siamo in una dimensione molto complessa, in cui è difficile però è anche affascinante cercare insieme la soluzione, ecco.
Lei ha fatto riferimento all'importanza dell'ascolto, di fatto una posizione così netta come questa del ministro Valditara non è per l'ascolto. Che cosa ne pensa in questo senso? Cioè quale potrebbe essere la controrisposta a questo punto degli studenti?
Credo che l'invito a non essere indifferenti che avevo fatto l'anno scorso è un invito ad occuparsi degli altri e soprattutto appunto a non accettare la violenza. Ascoltarsi, quindi prendere la strada dell'ascolto ogni volta, purché però ci sia un terreno per ascoltarsi, un terreno di confronto che dobbiamo costruire, quindi non al muro contro muro, ma a un campo. Noi dobbiamo aprire un campo tra personale scolastico, dirigente, docenti e gli studenti, quando non c'è una, come dire, la situazione è più tesa. Cerchiamo di abbattere i muri e di lavorare su questo terreno di confronto. Questo è il messaggio che io sento di condividere. È chiaro che quando però la scuola viene distrutta, viene rovinata, viene danneggiata e vandalizzata, è ovvio che questo confronto, non ci sono le condizioni per il confronto, per cui si ascoltano tutti, si ascolta anche chi studente trova delle modalità non convenzionali, non contrattate, decide di andare oltre le altre forme che comunque vengono sempre date, quasi sempre, da parte della scuola, ma ci vuole il rispetto reciproco, ecco, il rispetto reciproco, e solo nel rispetto reciproco ci si può ascoltare. Quindi questo è il mio pensiero, ed è un pensiero che ovviamente è in continuità con quello che ho cercato di dire nella mia circolare lo scorso anno, quasi un anno fa ormai.
Eh sì, era circa un anno fa, la preside di Firenze Annalisa Savino e la sua lettera sull'indifferenza ai suoi studenti del liceo Leonardo da Vinci. Così commenta la linea dura del ministro Valditara contro gli studenti che occupano qui a Milano, come dicevamo. Questo è un po' il periodo delle occupazioni nelle scuole superiori, dopo il Severi c'è stato credo il Boccioni, adesso non ricordo di preciso quali, naturalmente ci sono altre scuole superiori dove i collettivi degli studenti stanno preparando le occupazioni che, come è noto, a un certo punto cominciano senza preavviso. E quindi noi abbiamo due studenti che ci hanno mandato un messaggio vocale in forma assolutamente anonima, non possiamo dire il loro nome, ma soprattutto non possiamo dire a che scuola vanno, perché appunto le occupazioni poi partono senza preavviso, un po' a sorpresa, vengono preparate nei giorni, nelle settimane precedenti, in cui tutti gli studenti e le studentesse organizzano come se fossero, no, delle lezioni alternative, con tanti ospiti, tanti argomenti di cui sentono il bisogno di parlare con i loro compagni di scuola. E però naturalmente questa linea di Valditara li ha abbastanza impressionati. Li sentirete, li sentiamo adesso, sono di due scuole diverse, sembrano però comunque determinati a non lasciarsi spaventare.
Siamo di fronte a una situazione assolutamente senza precedenti. Appena 2 anni fa, se ci avessero detto che un ministro avrebbe invocato la bocciatura per chi protesta a scuola, l'avremmo ritenuto impossibile. Eppure siamo proprio a questo punto. Il governo e il ministro dell'istruzione e del merito, Valditara, stanno letteralmente minacciando coloro che occupano le scuole. E in alcuni casi, come quello del liceo Tasso a Roma o dei Severi Corrente a Milano, stanno mettendo in atto queste minacce di repressione. Riteniamo tutto questo ovviamente inaccettabile e intollerabile, ma ci teniamo anche a dire che se l'obiettivo del governo e di Valditara è quello di instillare in noi la paura per farci smettere di protestare, di ribellarci al sistema vigente, non ci riusciranno. La scuola dovrebbe essere un luogo di formazione in cui il dissenso viene costruito, non un luogo di repressione in cui il dissenso viene negato. Proviamo sgomento e timore nei confronti del comportamento delle istituzioni, ma proviamo anche tanta rabbia, ed è proprio per questo che, nonostante le minacce e la repressione, non ci fermeremo.
Noi studenti ci stiamo preparando ad un'occupazione per esprimere il nostro dissenso verso la mancanza di fondi scolastici che coinvolge noi e il personale scolastico, rendendo la scuola un ambiente difficile per via di problemi strutturali, come per esempio caloriferi rotti, ambienti pericolanti e mancanza di spazi sociali. Questi fondi, che dovrebbero essere investiti nell'istruzione, vengono spesi invece per finanziare armamenti e conflitti, ma non solo. Per esempio anche le Olimpiadi Invernali di Milano 2026, che renderanno la città invivibile a livello di costi e spazi per i propri cittadini, per non parlare dei danni ambientali che causerà. Il ministro dell'istruzione, legittimato da questo governo, invece di ascoltare le richieste che vengono proposte ogni anno dagli studenti, ha risposto con la repressione, alimentando le tensioni e negando il dialogo, proponendo soluzioni che mirano a punire gli studenti invece che a secondarli. Ci accusano di negare il diritto di studio ai nostri compagni e alle nostre compagne, mentre vogliamo invece proporne uno alternativo, che tratti attualità, che sia inclusivo, transfemminista e antirazzista.
Io sto bene. Un eufemismo. casualità, una formalità, non ricordo più bene, una formalità.
Siamo qui, vi do appuntamento con Prisma domattina intorno alle 8.40. Buona giornata e buon ascolto anche nella giornata internazionale della radio. Un saluto da Lorenza Ghidini.
È una questione di qualità.